Buongiorno e buon anno a lei. E
buon anno, infatti.
Naturalmente.
Buon anno, felice 2008, inizia una nuova annata anche per quanto riguarda la nostra rubrica e così vogliamo iniziare subito con un tema di grande fiducia e speranza per l'avvenire, innamorarsi ancora, per citare il titolo di una vecchia canzone. Insomma, l'innamoramento porta con sé, professoressa, sempre una gioia e soprattutto appunto un ottimismo verso il futuro.
Sicuramente, poi magari se siamo già impegnati porta anche un mare di guai. Comunque parliamo dell'aspetto dell'innamoramento, giustamente come lei dice, come stato nascente, come momento di rinascita, di apertura di sguardo verso il futuro, di uscita dagli schemi, di rinnovamento interiore, anche perché non vorrei limitarmi all'innamoramento verso una persona, ma a quell'innamoramento che è l'entusiasmo verso la vita, può essere innamorarsi di un progetto, il concepire un figlio e quindi innamorarsi dell'idea di una nuova vita che cresce, cioè tutte le volte in cui qualcosa dentro al cuore ci fa sentire potentemente e profondamente vivi. Ecco, questo tipo di innamoramento è l'augurio che vogliamo fare insieme a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché è lo stato d'animo magico con cui veramente iniziare un nuovo anno.
Ma che cosa accade in quell'istante in cui ci si immagina che Cupido scocchi la sua freccia, che si tratti appunto di una storia d'amore per così dire erotica piuttosto che di una nuova vita o di un nuovo lavoro?
Guardi, soprattutto nell'innamoramento, diciamo così, amoroso, possiamo dire che questo bisogno, questa voglia di innamorarsi che ci irrompe improvvisa dentro il cuore e può diventare a volte veramente un pensiero ossessivo, dominante, da cui non riusciamo oppure non vogliamo liberarsi, può avere due grandi dinamiche. Da un lato può essere espressiva di uno stato nascente. Cosa vuol dire? È proprio, come dice la parola, espressione di uno stato di profondo rinnovamento, di una gestazione di cambiamento che magari abbiamo meditato in tutto l'autunno, addirittura anche in tutto l'anno precedente, in cui c'è una nuova fase della vita, un bisogno di rinnovamento che trova proprio nell'amore il catalizzatore più potente, più rapido e diciamolo anche più piacevole e rivoluzionario. Tuttavia, molto spesso, e questo lo dico anche dal punto di vista clinico, la voglia di innamorarsi che sentiamo in molte delle nostre, dei nostri amici, ma anche come medico dei miei pazienti, è la voglia che definisco difensiva, ossia la voglia di innamorarsi come fuga da una situazione pesante o pesantissima, per esempio una fuga rispetto a sentimenti negativi che ci feriscono oppure che ci inquietano a fondo, può essere la risposta reattiva a una malattia, a un incidente, a un tradimento, a una situazione difficile sul lavoro o anche a una situazione difficile in famiglia. Ecco che allora la voglia di innamorarsi ci dà un brivido proprio per in qualche modo uscire con uno scatto, con un colpo di reni da una situazione di routine o addirittura di situazioni reali molto pesanti. Per esempio, ho notato questa voglia di innamorarsi e addirittura dei comportamenti poi dirompenti rispetto alla situazione precedente nelle persone che avevano avuto una malattia grave, per esempio anche un tumore, da cui erano poi guarite, oppure un incidente d'auto molto molto rischioso, per esempio che erano state in coma, comunque da cui avevano riportato ferite o anche semplicemente da cui sono uscite magari con poche lesioni, ma con un dato obiettivo di rischio di morte molto forte. Ecco che in tutte queste persone la percezione improvvisa, acuta e dolorosa della brevità della vita, della sua impredicibilità, della sua fugacità, fanno scatenare una voglia di rivoluzione, dire basta, io con questa routine non vado più avanti, tutte quelle cose che non mi vanno bene le mando a quel paese, ricomincio da capo con la cosa più bella del mondo che è l'innamorarsi. Ecco che allora in tutte queste situazioni estreme o anche più semplicemente quella noia che si accumula gradualmente giorno dopo giorno, che ci rende insoddisfatti, che ci mette le lenti grigie, che arriva a un punto di non ritorno in cui noi diciamo a noi stessi, no guarda, devo cambiare vita. E di nuovo ecco che l'amore tante volte ci dà la forza, non sempre nella direzione corretta, bisogna dirlo, perché spesso è illusorio, comunque ci dà la forza per fare la rivoluzione. Quindi, come dicevo, una dinamica di tipo espressivo che è certamente molto positiva, perché è quella che ci porta a lasciare andare tutto quello che ormai ha fatto il suo tempo, che non ci appartiene più, che ha bisogno di essere lasciato come una vecchia crosta, una vecchia armatura che non ci appartiene, che deve portarci a uno stato superiore di crescita, di spiritualità, di profondità, di senso della vita, e invece quella difensiva che invece spesso ci espone, come vedremo, a un mare di guai.
Lei ha parlato a proposito di questo, di illusioni, quindi dopo una lunga sofferenza sentire la voglia di innamorarsi può essere in realtà un inganno, cioè una voglia appunto di innamorarsi che però non è ancora sostenuta da una reale predisposizione allo stato nascente?
Guardi, più che la predisposizione allo stato nascente, direi che il grande rischio dell'innamoramento è quello di mettere, come diceva una mia prof, gli abiti dell'imperatore o delle principesse rosa sui pali della luce. Cosa vuol dire? Che noi nel momento in cui abbiamo bisogno di innamorarci, abbiamo un tale stato d'animo, da un lato di sofferenza e da un lato di bisogno di sognare, che finiamo per mettere, proiettare proprio letteralmente tutta una serie di qualità fantastiche su persone del tutto normali o addirittura sbagliate per noi. Ecco che allora si parla correttamente di illusioni d'amore, in cui cioè, come dicevo, noi mettiamo gli abiti del principe azzurro, della principessa rosa o addirittura quelli dell'imperatore su persone, ripeto, assolutamente normali o addirittura negative per noi. Ed ecco che allora questi sono gli innamoramenti poi catastrofici, perché non sono basati sul principio di realtà, non sono basati su uno slancio che nasca da una percezione reale delle qualità dell'altro, ma solamente, come dicevo, da proiezioni. Ovviamente in tutti gli innamoramenti c'è una componente magica in cui noi abbelliamo l'altro o l'altra con i nostri sogni, però un conto è abbellirlo, un conto è vedere quello che non c'è. Ecco che allora in questa misura troviamo di nuovo la differenza tra l'innamoramento espressivo, che vede l'altro nella sua verità, con tutto il luccichio dell'innamoramento, ma lo vede ed è capace quindi di fare un progetto con l'altro o altra persona. Di converso, nell'innamoramento difensivo, la componente proiettiva, che non tiene affatto conto delle qualità dell'altro, è fortissima e quindi, come dicevo, può esporre poi non solo a gravi delusioni, ma anche pragmaticamente all'impossibilità di un progetto, perché l'altro non è quello che noi abbiamo in mente. E questo lo vediamo molto spesso nelle disillusioni dopo l'innamoramento, quando improvvisamente noi vediamo tutte le i difetti dell'altro, tutte le sue manchevolezze, e uno dice: ma scusa, ma prima cosa hai visto? È sempre stato così? Oppure quando lui o lei dicono: ma guarda che io sono sempre stato così. Ecco che la persona innamorata, disillusa, rimprovera all'altro o all'altra la sua verità. Questo è un tipico esempio di innamoramento difensivo, proiettivo, illusorio.
Ecco allora il mare di guai, come uscirne, professoressa?
Innanzitutto direi, come sempre, con una buona conosci te stesso. In altre parole, se noi ci conosciamo, sentiamo che siamo a rischio di un innamoramento, tra virgolette, inappropriato. Ecco che allora non ci buttiamo a capofitto in una storia che può rivelarsi assolutamente negativa per noi o addirittura che può lasciarci con le ossa rotte. E di converso dovremmo conoscerci anche per sapere e sentire quando l'innamoramento è invece espressivo. Allora, in positivo, se noi abbiamo questo sentimento di bisogno di rinnovamento, di cambiamento, di crescita, durante l'anno precedente o i mesi precedenti abbiamo pensato a come vorremmo cambiare in meglio la nostra vita su un principio di realtà, ecco che poi il destino, la vita, forse anche il nostro inconscio, ci porta a incontrare le persone di cui innamorarci, ripeto, sempre sognando, ma su un principio di realtà. Ecco che allora l'innamoramento espressivo può essere vissuto veramente come una profondissima gratificazione, è in effetti, come lei diceva all'inizio, lo stato magico della vita. Addirittura può essere vissuto come un risarcimento di fronte ai tiri mancini del destino, questo soprattutto quando usciamo da periodi molto difficili, di lutti, di sofferenza, di malattia. Addirittura come un'autoterapia, certamente, l'amore è la migliore delle terapie, su questo non c'è alcun dubbio. L'amore naturalmente per un'altra persona nel senso di innamoramento, ma anche l'amore per un figlio, l'amore per un progetto, come dicevo prima. Quindi è molto importante riconoscere che il sentimento di slancio amoroso, di slancio affettivo, può coinvolgere non solo persone, ma anche progetti, può anche coinvolgere un animale che ci sia molto caro e ci stia dando molta gioia. L'importante è che noi sappiamo riconoscere in questo slancio affettivo il grande motore del cambiamento e quindi utilizzare questa energia per avere la forza poi di riesaminare seriamente la nostra vita. Ecco un elemento, potremmo dire, catartico e rivoluzionario dell'amore. Non limitarsi appunto a tutta la felicità luccicante dello stato nascente, ma utilizzare questa energia per rivedere quello che della nostra vita non va, per affrontare con coraggio quei cambiamenti che a volte possono essere anche dolorosi, perché noi ci affezioniamo anche alle nostre abitudini. E a questo proposito ricordo un proverbio inglese che dice che le catene delle abitudini sono troppo deboli per essere avvertite finché diventano troppo forti per essere spezzate. Ecco che allora l'amore può darci la forza invece di rompere queste catene e di riuscire a acquisire quella libertà interiore che avevamo perduto, non per fare follie, ma per essere più profondamente noi stessi. Ecco che allora l'innamoramento espressivo contiene davvero una promessa di felicità, anche nei momenti difficili della vita. Di converso, come dicevo, quando invece l'innamoramento è di tipo difensivo, ecco che noi tendiamo a scegliere un partner che ci riporterà ancora più profondamente nella nostra sofferenza, nella nostra solitudine. Arriviamo a scegliere una persona che addirittura ripete o ci porta, meglio, a ripetere copioni perdenti o addirittura copioni di abuso, copioni, ossia comportamenti che noi abbiamo vissuto per esempio nella prima e seconda infanzia, che tendono a riproporsi perché andiamo a scegliere un partner che assomiglia proprio al genitore che ci ha fatto stare male, oppure a un partner precedente che ci ha fatto soffrire, e quindi magari cambia il colore degli occhi, il colore dei capelli, cambia la statura o il modo di fare apparente, ma nella sostanza noi andiamo a riscegliere una persona che ci farà di nuovo profondamente soffrire al di là dell'innamoramento e del luccichio iniziale. Oppure andiamo a scegliere una persona che ha gli stessi bisogni ma anche le stesse frustrazioni o le stesse inconcludenze. Mi scusi. Ecco che allora abbiamo una sorta di folie à deux, come dicono i francesi, di folie à deux, dove la passione divampa giocando proprio tra due realtà e due sogni, dove c'è un gioco di proiezioni reciproco, per cui ognuno è per l'altro nella fase nascente la persona più bella del mondo, più fantastica del mondo, più unica del mondo, l'amore come si è fatto con lui o con lei non l'ho mai fatto con nessuno, e dopo sei mesi abbiamo un cumulo di macerie. Ecco che allora da questo tipo di euforia, in realtà autorisarcitoria, ma che in realtà può essere molto pesante, che noi dobbiamo guardarci, o per esempio ascoltare le persone che ci vogliono bene e che ci mettono in guardia verso percorsi che non sono adatti per noi. Quindi, a questo punto che cosa possiamo fare? Dobbiamo veramente imparare a conoscerci un po' di più e a riconoscere soprattutto quando il bisogno di innamorarci è reattivo rispetto a una situazione di sofferenza. In quel caso è molto saggio guardare in faccia la causa della sofferenza, se c'è bisogno di effettuare dei cambiamenti nella nostra vita, avere il coraggio di effettuarli, magari questo è uno dei casi in cui farlo con l'aiuto di un buon psicoterapeuta o di una psicoterapeuta che ci aiuti proprio a un'analisi serena, obiettiva, pacata di quello che non va della nostra vita, anche delle nostre responsabilità in questo, e a cambiarla, perché poi allora avremo questo regalo di poterci innamorare non come fuga da una situazione difficile, ma potremmo dire come premio dopo che avremo già eliminato dalla nostra vita o modificato tutti quegli aspetti che erano per noi una zavorra, che assolutamente non era più adatta alla nostra qualità della vita.
Grazie alla professoressa Alessandra Graziottin e felice 2008.
Felice 2008 a tutti quanti con un raggio d'amore.